scuola, questo è il 24esimo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. La scorsa settimana abbiamo frequentato la scuola di Chartres, abbiamo incontrato quattro famosi maestri di questa scuola, Bernardo, Gilberto, Teodorico e Guglielmo. Il programma della scuola di Chartres si può, come sapete, sintetizzare in una celebre affermazione programmatica di Bernardo di Chartres: siamo nani sulle spalle di giganti, e i giganti sono i classici greci e latini, no? E nelle opere dei quali, di cui sono piene le biblioteche, dice Bernardo, si possono trovare gli insegnamenti utili per creare una società più umana, e per questo la scuola di Chartres è il laboratorio dove entra in incubazione quel movimento che poi verrà chiamato umanesimo, che ne occuperemo a suo tempo. Ora dobbiamo fare ancora una sorta a Chartres, perché dobbiamo incontrare il quinto personaggio che fa riferimento alla scuola di Chartres, che si chiama Giovanni di Salisbury. È un inglese trapiantato in Francia. E chi è e che importanza ha questo personaggio? Giovanni Salisbury è una piccola città di circa 37.000 abitanti, situata però in una posizione davvero strategica, vedete lì sul punto 1 del repertorio, per la visita del sud-ovest dell'Inghilterra. Ed è sicuramente uno dei centri urbani più significativi dal punto di vista architettonico di tutto il Regno Unito, in particolare per la sua cattedrale, la cattedrale di San Mary, Santa Maria, ultimata all'inizio del XIII secolo, che è considerata per unità di stile, eleganza, proporzioni e finezza dei particolari uno dei capolavori dell'arte gotica, in cui spiccano il chiostro e la famosa torre gugliata, che è la più alta di tutta la Gran Bretagna, con i suoi 123 metri. La cattedrale è poi attorniata da una straordinaria successione di edifici storici di grande interesse. Quindi, con la guida della Gran Bretagna, viaggiando, navigando in rete, fate una visita a Salisbury, buon viaggio. Giovanni, fin da ragazzo, viene mandato a studiare in Francia ed è stato un allievo di Abelardo a Parigi, perché la fama di Abelardo come magister travalicava i confini della Francia. E poi frequenta la scuola di Chartres e nel 1150 torna in Inghilterra e diventa, ora qui incontriamo dei segmenti dei quali siamo già al corrente, perché abbiamo già trovato, messo in atto in questo viaggio. E in Inghilterra diventa segretario dell'arcivescovo di Canterbury, Teobaldo, e anche del suo successore, un certo Thomas Becket, che voi conoscete, un personaggio che incontrando Anselmo d'Aosta abbiamo già citato, in particolare per il risvolto letterario che ha avuto la sua morte violenta. Giovanni di Salisbury diventa testimone delle lotte tra il re Enrico II e Thomas Becket, che si chiudono, come ben sapete, con il celebre e drammatico assassinio nella cattedrale, no? Che ha un risvolto letterario di cui ci siamo occupate ed occupati, l'assassinio dell'arcivescovo nella cattedrale di Canterbury. Ora, sembra che Giovanni avesse consigliato al suo superiore una maggior prudenza, ma l'arcivescovo Thomas Becket era intransigente nel difendere l'autonomia della Chiesa inglese nei confronti della corona britannica, e dopo l'assassinio di Becket, per prudenza, Giovanni se ne va dall'Inghilterra, si stabilisce definitivamente in Francia, dove viene assunto come magister alla scuola di Chartres, e poi ne diventa cancelliere. Ma nel 1176 viene nominato vescovo della città e per la prima volta il cancelliere della scuola di Chartres è un ecclesiastico, il quale, sappiamo che i maestri della scuola di Chartres sono tutti dei laici, e sì, qualcuno avrà poi degli incarichi ecclesiastici, ma lasciando poi la città, è un ecclesiastico il quale dal pulpito come vescovo predica la prudenza nell'avvicinarsi alla cultura pagana, greca e latina, mentre in quanto cancelliere della scuola attigua alla cattedrale invita i maestri a non essere troppo prudenti nello studio dei classici, perché nelle loro opere emerge in primo piano il concetto della humanitas, che secondo Giovanni è senza dubbio una virtù che il cristianesimo deve fare proprio con tutti i valori che il mondo classico gli attribuisce: bontà d'animo, mitezza, pietà, benevolenza, indulgenza, generosità, tutti i valori cristiani che erano già nella cultura classica, e sui quali gli autori classici insistono, e quindi è curioso il fatto di come Giovanni giochi con la parola prudenza, che apparentemente potrebbe presentarsi come un freno, mentre in realtà questo termine è anche ricco di significati che spingono a prendere un'iniziativa, soprattutto sul piano intellettuale, perché essere prudenti, c'è anche la pruderie dentro, significa predisporsi ad alzare il proprio livello di attenzione, di riflessione, di giudizio, di accortezza, e che sono qualità necessarie per lo studio. Quindi riflettiamo sul fatto, sulla prudenza. Quale di queste parole attenzione, riflessione, giudizio, accortezza mettereste per prima accanto al termine prudenza, o quale altra? Cioè, in quale situazione avete dovuto agire con prudenza? Scrivete quattro righe in proposito, il termine ha un'ampia valenza dal punto di vista significativo e quindi entra nell'autobiografia di ciascuna e di ciascuno di noi. Quindi Giovanni di Solfuri dà ancora di più rilevanza al programma contenuto nell'espressione "siamo nani sulle spalle di giganti" ed accentua maggiormente quello che veniva già identificato come l'umanesimo chartriano, per cui il tema metafisico passa in secondo piano e in primo piano assurge il concetto dell'humanitas modellato sul pensiero dei classici, dei giganti. E quindi, oltre a Platone e ad Aristotele, Giovanni mette al centro della sua attività didattica, così come aveva già fatto a suo tempo Gerolamo nel V secolo, soprattutto l'opera di Cicerone. Ed ecco che Marco Tullio Cicerone entra a pieno titolo nella scolastica e si rimane a lungo e oltre la scolastica, le opere di Cicerone, del quale Giovanni adotta l'ideale etico letterario dell'eloquenza: chi parla bene, secondo la rotunditas ciceroniana, dobbiamo parlare con rotunditas, quindi dobbiamo, dal punto di vista formale, dal punto di vista dei contenuti, Cicerone intende contenuti di valore etico. Ebbene, chi parla bene, secondo la rotunditas ciceroniana, con un uso corretto della logica, pensa bene, chi pensa bene favorisce lo sviluppo del bene comune. Questo era quello che pensava Cicerone, e quindi nella scolastica entra in gioco, nella società feudale, che non sta pensando per nulla a queste cose, una società profondamente ingiusta, entrano in gioco questi valori. Giovanni è stato testimone diretto delle aspre polemiche tra Abelardo e Bernardo di Clairvaux, tra Bernardo di Clairvaux e Gilberto Porrettano, no? Ce ne siamo occupati queste settimane, settimana scorsa, e nell'assistere a queste dispute si rafforza in lui la convinzione che la ragione umana, per i limiti che ha, deve rassegnarsi ad acquisire non tutta la conoscenza nel suo insieme, ma alcune opinioni più probabili delle altre. Questa è un'affermazione cristalliniana. E questo suo pensiero, definito scetticismo moderato, moderato nel senso aristotelico del termine, modus, è simile a quello di Cicerone e degli Eclettici, per cui è necessario studiare bene ogni sistema filosofico per trarre ciò che in esso c'è di utile, in modo da codificare una morale umana più aderente possibile ai dettami della letteratura dei Vangeli. Ora, in Giovanni di Sodbury è forte il sentimento socratico dei limiti del sapere. Bisogna sempre dire di sapere, di non sapere, e questo è il modo in cui interpreta l'espressione programmatica "siamo nani sulle spalle di giganti", e in una delle sue opere più celebri, intitolata Metalogicon, che significa in difesa della logica, quindi è rivolta nei confronti dei cistercensi, fa un'affermazione importante che diventa il manifesto della scolastica nella sua pienezza: philosophus amator Dei est. Il filosofo è uno che ama Dio, che viene amato da Dio, non è, quindi attenzione, non è il contrario, alternativo, no? Cioè non c'è un'alternativa. Leggiamo questo frammento dal Metalogico di Giovanni di Sodi. Tre sono le fonti della nostra conoscenza: prima, i sensi, la ragione, la fede, o meglio l'intelletto, che per via intuitiva attinge le cose divine. Tutto ciò che è fuori della portata di questi tre organi conoscitivi non può diventare oggetto di disputa, se non si vuole ripetere la confusione di Babele. La vera filosofia non è nell'indagine teorica, è nel tradurre in vita ciò che si conosce, e il filosofo è colui che ama Dio. Philosophus amator Dei est. Quindi la filosofia serve non tanto per descrivere, ma per cambiare il mondo. Ecco, questa affermazione poi maturerà a suo tempo oltre l'età moderna. Ecco, dobbiamo costruire, non è inutile che stiamo lì a impegnare. Sì, chiaro, dobbiamo, la filosofia deve descrivere anche come è fatto l'uomo, si deve occupare di come è venuta la creazione, cercare di descrivere, certamente. Però e deve servire anche per cambiarlo in questo modo, in modo etico, in modo positivo. Il Giovanni esalta la possibilità che è la persona di coltivare la saggezza umana e filosofica, e questo suo pensiero lo sviluppa soprattutto in due opere intitolate Policraticus e Metalogico. Abbiamo letto questo frammento, considerate due capolavori che sembrano già scritti da qualche umanista del 1400 per l'eleganza con cui sono composte, perché a forza di leggere Cicerone impara a scrivere bene in latino, cioè a scrivere bene in un latino medievale, no? Utilizzando tutti i valori del latino classico. Il senza dubbio una delle opere più interessanti del XII secolo e che hanno avuto più successo in età medievale, moderna e contemporanea è il Policraticus di Giovanni di Sodbury. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel 1159 Giovanni termina di scrivere quest'opera intitolata Policraticus sive denugis curialium et vestigis philosophorum. Policratico, ovvero sulle frivolette dei cortigiani e sulle vestigia dei filosofi. E in quest'opera Giovanni, in modo molto spregiudicato, narra le esperienze della vita di corte e le tensioni fra la politica e la religione, di cui è stato testimone in Inghilterra, e dedica questo testo all'arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket, del quale, come sappiamo, è stato segretario. Giovanni offre non solo un quadro sarcastico della corte, utilizzando lo stile del Satyricon di Petronio, ecco altro personaggio, altro gigante che entra in gioco. Vediamo Lucrezio la scorsa settimana, vediamo Cicerone, vediamo Petronio, no? Ecco, vedete che i classici entrano in gioco nella scolastica per forgiarla. E un'opera, il Satyricon di Petronio, il primo romanzo della letteratura latina composto prima del 66 d.C., che abbiamo studiato a suo tempo, ricordate, ma soprattutto formula una teoria del giusto e buon governo. Guardate che quest'opera, il Policratico, se è stata letta poi da chi in età moderna ha operato non solo nel campo della filosofia ma anche nel campo del teatro. Pensate a Shakespeare, quel personaggio emblematico che è Shakespeare, conosce quest'opera, ma non solo. I primi tre libri del Policraticus mostrano il carattere folle della società di corte, schiava della caccia, del gioco, della superstizione, e prigioniera nel cerchio diabolico dell'orgoglio e dell'adulazione, scrive Giovanni. Oggi questo si chiama cerchio magico, e vedete che abbiamo progredito pochino, abbiamo progredito proprio pochino. Vedendo queste cose, ristudiandole, sono rimasto sconcertato ultimamente, dicevo, ma guarda un po', questa non la sapevo, l'ho imparata ora, perché nessuno ci aveva pensato. Poi a scuola grandi di soldi, forse l'abbiamo nominato facendo l'elenco di quelli della scuola di Sharp, intendo nella scuola superiore e all'università, perché non è che, ma il Policratico si, poi invece è un'opera molto importante. Il cerchio diabolico dell'orgoglio e dell'adulazione. Giovanni stabilisce che è impossibile essere al tempo stesso cortigiani e filosofi, e qui di questo farà tesoro anche un certo Machiavelli, che a quest'ora è a giocare ai dadi su Alantagnaccio, e che una corte insaziabile nella quale si incarnano i sette peccati capitali è solo lo specchio del suo signore, il tiranno. E prendendo le distanze dalla figura del despota, Giovanni nel libro IV delinea l'immagine del giusto governante, che deve la sua autorevolezza all'ordine divino, ai cui rappresentanti, alla Chiesa, si sottopone, così come si sottopone alla legge, all'equitas, l'equità giuridica, in opposizione alla iniquitas del tiranno. Vedete che quindi fa un'analisi sociologica di grande modernità, che rientrerà poi nella modernità, la tarda modernità, quella che, della rivoluzione francese. Il giusto governante, scrive Giovanni, non conosce la caparbietà se non nell'obbedienza alla legge e nella preoccupazione per il bene comune, dato che non appartiene a se stesso, bensì ai suoi concittadini. In conformità con questa visione, nel capitolo quinto, Giovanni spiega il microcosmo della comunità umana, concependolo a immagine del corpo umano. L'anima è la Chiesa, e deve funzionare così, perché tutto questi organismi devono funzionare bene, secondo le leggi, e soprattutto secondo l'equitas, che è un valore. L'anima è la Chiesa, la testa è il giusto governante, il cuore è il Senato, il volto sono i magistrati, le mani sono i militari, i fianchi è la corte, lo stomaco è il commercio e i piedi sono i contadini e gli artigiani. E mentre il giusto governante si prende cura che ciascun membro della comunità compia la propria opera e riceva ciò che gli spetta. Il tiranno è un traditore del corpo sociale, di conseguenza la teoria politica di Giovanni giustifica il tirannicidio, e questo naturalmente voi capite che ci rimanda certi personaggi, la Vittorio Alfieri, che conosce questa per esempio, che abbiamo incontrato, ecco, nelle sue tragedie, in cui evidentemente la presenza del tiranno non solo è legittimo, ma è addirittura obbligatorio trattare il tiranno come un nemico pubblico ed eliminarlo. Tyrannum licet uccidere, lecito uccidere il tiranno, e chi non lo denuncia commette peccato contro se stesso e contro tutto lo Stato. La fortuna di quest'opera, nella quale Giovanni sviluppa un umanesimo di tipo socratico, si estende dai suoi contemporanei attraverso Tommaso d'Aquino, che incontreremo alla fine di questo viaggio, fino al Rinascimento e all'età moderna. Le parole chiave di Giovanni, che Giovanni mette al centro della sua opera, sono, vedete, equitas, equità, e il suo contrario, iniquitas, ingiustizia. Stiamo per fare le dichiarazioni dei redditi, no? E queste parole sono lì, sono qui, noi abbiamo a che fare, no, con queste. Quali di queste parole, imparzialità, onestà, correttezza, rettitudine, mettereste per prima accanto al termine equità? Scrivetela. Ora, di fronte a questa situazione vi siete trovati a dover agire con equità, no? A dover dire, vabbè, adesso faccio un favore a questa persona, o do qualche cosa a questa persona, ma bisogna che dia anche qualche cosa a qualche donato. Mi mette quattro righe a proposito. Giovanni di Soguri mette al centro del mentre nel testo del Policraticus descrive in modo sarcastico il carattere dei cortigiani, avrebbe anche potuto definirli utilizzando lo simolo nani giganti, sul quale ci siamo soffermati la scorsa settimana, che mette bene in evidenza la loro presunzione frutto dell'adulazione, del servilismo, della ruffianeria. Per giunta si presume che Giovanni contesti il fatto che Bernardo di Clairvaux usi in modo denigratorio lo simbolo nani giganti, come abbiamo visto, no? Contro i filosofi di Chartres, e a questo proposito Giovanni afferma che è impossibile essere al tempo stesso filosofi, cioè nani sulle spalle dei giganti, come vorrebbero essere quelli di Chartres, e cortigiani, cioè nani giganti. Ed ecco che Giovanni ci permette di riaprire, così come abbiamo anticipato la scorsa settimana incontrando la Madonna dei filosofi di Carlo Emilio Gaga, di cui abbiamo letto alcune divertentissime e difficilissime, ma divertentissime pagine, in cui abbiamo visto come Gaga utilizza queste metafore perché ha letto tutto e conosce tutto. Riapriamo la parentesi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura sul tema dello simoro nani giganti, perché c'è proprio un romanzo contemporaneo che porta questo titolo e non può, in un percorso di alfabetizzazione come questo, sfuggire alla nostra attenzione. Eccolo qui, è proprio qui, si titola proprio I nani giganti. Il modo esplicito, mentre altri titoli riprendono questo concetto, ma incontreremo tra la faceno con altri titoli, ma conservano questo concetto, come l'uomo senza qualità, come borghese piccolo piccolo, no? E guardate sul punto 3 del repertorio. Questo romanzo, intitolato I nani giganti, è stato scritto da una scrittrice che si chiama Gisela Elner nel 1964. e gli è stato assegnato in quell'anno il premio Forlettore all'unanimità dagli editori europei di via Salisburgo. E Gisela Elsner, nata a Norimberga il 3 maggio del 1937 in una famiglia facoltosa della borghesia tedesca, fin da ragazzina comincia a osservare con spirito critico e sarcastico le presunte virtù e soprattutto i vizi capitali della classe sociale a cui appartiene. E dal 1957 studia filosofia, germanistica, scienze teatrali all'Università di Vienna e nel corso della sua vita è sempre stata in movimento. Si è fermata a chiapparla, non sarebbe stato facile. Ha soggiornato a Francoforte, sul Meno, a Roma, a Londra, a Parigi, ad Amburgo, a New York, ed è morta, un suicidio, eutanasia, qui c'è tutta una storia che bisognerebbe approfondire. A Monaco di Baviera il 13 maggio 1992, personaggio complesso, la Elsner, ma molto interessante, dobbiamo conoscere. Nel 1956, in collaborazione con Klaus Roeller, so se pronuncio bene, suo futuro marito, dal 1958, ha pubblicato un volume di storie brevissime dal titolo Tribol, vita di un uomo sorprendente. Siamo in un momento di sperimentazione nel campo della letteratura. Nel 1963 aderisce al gruppo 47, un movimento culturale, letterario, artistico, nato a Monaco di Baviera nel 1947, si è sciolto nel 67, del quale hanno fatto parte tutte quelle scrittrici e quegli scrittori tedeschi, tra cui Heinrich Böll, tanto per fare un nome che conosciamo, e anche, così è capita, la scuola, ahimè, è sempre puntuale in certi casi, non lo è, e anche Gunter Grass, che è morto l'altro ieri per l'occasione del nostro percorso. Riderete questa affermazione, quindi la facciamo. Il personaggio era sarcastico. Abbiamo incontrato il tamburo di Lassa qualche decennio fa, lo rincontreremo a suo tempo e quando capiterà l'occasione. E quegli scrittori tedeschi che auspicavano una risurrezione culturale della Germania dopo la tragedia del nazismo quasi subito rimossa e della guerra, e fate una ricerca navigando in rete sul gruppo 47, si tratta di un argomento culturale, sociale e politico molto significativo che merita di essere conosciuto, ci sono molti siti in proposito, quindi andate ad indagare in proposito secondo il vostro interesse. Gisela Elsner, come abbiamo appena ricordato, emerge a livello letterario quando nel 1964 esce il suo primo romanzo In anni giganti, e si capisce che la sua scrittura è influenzata tanto da Kafka quanto da Gatta. Ecco la lezione gabbiana che entra in gioco dopo quel pasticciaccio brutto di via Merulana. Cioè, lo stile della Elsner si basa, per quanto riguarda la forma, su una descrizione fredda, tagliente, al limite del grottesco, con cui rappresenta i caratteri e i modi di vivere ritenuti tipici della piccola borghesia, che si concretizzano con una sorta di comicità che lascia l'amaro in bocca, a imitazione dei comportamenti deleteri dell'alta borghesia, che ha una buona dose di responsabilità con la sua condotta ipocrita. Piccola borghesia vuole imitare l'alta borghesia e questo crea un cortocircuito sociale negativo, e quindi l'aumento dell'ipocrisia e l'aumento del degrado morale nella società nel suo complesso. Quindi Elsner analizza come la borghesia agiata abbia un ruolo pedagogico negativo, e lei apparteneva a questa classe, sulle classi guarda la sua famiglia e contesta la sua, sulle classi subalterne che paradossalmente ne assorbono le cattive abitudini E dice, sarà questo che poi porta le dittature, porta, favorendo la creazione di gerarchie anche tra i poveri, la contraddizione dei nani giganti, no? Cioè, i quali, facendosi la guerra tra loro, rendono ancora più squallida la propria quotidianità e non permettono che la città cambi. Negli anni 70 e 80 la carica satirica della Herter si è evoluta nel segno dell'ironia e del realismo, e la maggior parte delle sue opere, se ho ben capito, perché a parte i nani giganti e non commettere atti impuri, sono ancora in attesa di essere tradotte in italiano, visto che queste due opere sono tradotte in italiano, e voi potete accertarvene scandagliando meglio la rete ed investigando in biblioteca, poi chi conosce le lingue ha queste lingue, naturalmente ha un strumento in più. Ora, per capire meglio lo stile letterario di Gisela Herter, si possono andare ad osservare, guardate, utilizzando la rete, perché qui dobbiamo mettere insieme, fare comporre l'unità delle discipline, secondo l'idea che bisogna avere una testa ben fatta piuttosto che ben piena, no? Utilizzando la rete o un catalogo che potete richiedere in biblioteca, potete vedere le opere del periodo satirico espressionista del pittore tedesco, poi trasferitosi negli Stati Uniti, George Grosz, Berlino 1893, New York 1959. Approfittate del fatto che spesso l'arte pittorica risulta utile per cogliere il senso della scrittura, perché nelle opere di questo pittore, no, noi capiamo meglio lo stile, no, che ora leggeremo, e noi che siamo al corrente del significato e dell'evoluzione dello simbolo nani giganti, capiamo perfettamente come la scrittrice Gisela Herter voglia sintetizzare con questa dicitura una contraddizione che si manifesta nei personaggi che mette in scena, i quali appartengono al mondo piccolo borghese, un mondo dominato da una pedissequa organizzazione e dalle sue ferree gerarchie. I personaggi descritti si sentono giganti finché pensano di essere sorretti dal sistema di convenzioni cui devono la loro presunta importanza, ma diventano nani quando qualche mossa imprevista li fa cadere dai trampoli e li rivela quali sono nella loro stupida e feroce animalità, scrive. E questo romanzo, Nani Giganti, è scritto come se fosse la cronaca surreale della vita dei nani giganti. E la Herter, personaggi che sono una categoria alla quale un po' tutti apparteniamo, e la Herter si impegna ad utilizzare uno stile che assomiglia a tratti, abbiamo detto, a quello di Franz Kafka, in diversi punti a quello di Carlo Emilio Gadda, qui ci sono delle metafore gabbiane che entrano, si capisce che Herter se ne è occupata, di Gadda, e poi, perché ha avuto successo in Europa, credo che in Italia, e poi la sua scrittura ricorda anche nei temi le atroci assurdità di Samuel Beckett, che abbiamo incontrato, e i sarcasmi amari di Bertolt Brecht, personaggi che abbiamo incontrato e che rincontreremo. Ora, il romanzo in Nani Giganti è composto da 10 racconti, sono scorci narrativi in cui solo eccezionalmente riappaiono gli stessi personaggi, che vengono tenuti insieme dal medesimo narratore, che è un bambino che si chiama Lothar Lein, il quale guarda le persone e le cose, i genitori, i parenti, i fatti, i personaggi della vita cittadina, con un occhio né divertito né critico, ma del tutto spassionato, ma quello dei bambini, come se attraverso le sue notazioni prendesse contatto con il mondo assurdo che lo circonda, e non per conoscerlo o per giudicarlo, ma soltanto per registrarlo. sicché i particolari più assurdi, drammatici, vengono inventariati in modo impassibile, come se fossero ovvi. Anche tutti e tutti noi ci siamo assuefatti, no? Per esempio, guardare i telegiornali all'ora di pranzo e a cena, mentre vengono trasmesse spesso scene agghiaccianti, e chi è che ci fa più caso? No, anzi, no, si fa lento. Siamo diventati anche noi dei piccoli Lothar, no? Addestrati a ritenere ovvie le cose più assurde, no? E questo è un fatto, un tema su cui bisogna riflettere. E lui si dice sempre che bisogna riflettersi, ma le descrizioni assai minuziose della Hefner servono spesso per amplificare il senso di grottesco che si annida nei particolari. E poi pagine intere sono dedicate all'atto del mangiare, che il magna magna, che è una metafora, che ritorna come simbolo mostruoso di una società sempre satolla, dice la scrittrice, e pur sempre affamata, no? Più si mangia, più si ha voglia di mangiare. E leggere la grande attualità, allora leggere la prosa della Hefner è un esercizio che richiede impegno, ma è interessante seguire una scrittrice che con la sua carica di gelida rivolta e con il suo implacabile rigore stilistico ha indagato la mentalità dei ben pensanti, a cominciare dalla propria famiglia, una mentalità pericolosa perché troppo condiscendente nei confronti dei luoghi comuni, dice, come se fossero i luoghi comuni quasi sempre ricettacoli di ignoranza, a dover dare una giusta misura alle cose e ai gesti delle persone, e invece i luoghi comuni sono mangime per nani giganti. E ora leggiamo qualche pagina dal primo racconto di questo romanzo che si intitola Il pranzo, dal primo racconto, dove incontriamo un personaggio, il padre di Lothar, al quale la scrittrice affida la dimostrazione di come l'atto del mangiare appaia come il simbolo ributtante di una società sazia, ma pur sempre affamata, perché insicura, perché guardate, quest'uomo, che è un insegnante ed è anche un bravo uomo, noi ora non possiamo rendercene conto perché leggiamo solo l'incipit di questo racconto, ma è un bravo uomo, intanto non è il vero padre di Lothar, perché Lothar è orfano, sua madre si è risposata, e quest'uomo si prende cura di questo bambino, gli vuole bene, vorrebbe sembrare grande in tutti i suoi ruoli, no? Mai commette questo errore, no? In realtà è uno dei tanti piccoli insignificanti ubbidienti, nani giganti, che subiscono come vedremo questa condizione. Leggiamo da I nani giganti il pranzo. Mio padre è un buon mangiatore, egli non si fa pregare, egli si siede a tavola, egli si caccia la cocca del tovagliolo del colletto, egli appoggia i palmi delle mani sulla tavola, a destra e a sinistra del piatto, a destra e a sinistra del coltello e della forchetta, egli solleva un poco il deretano dalla sedia, egli si piega sulla tavola così che il tovagliolo penda sul piatto vuoto, ispeziona il contenuto delle scodelle, quindi abbassa il deretano sulla sedia, quindi si serve, si riempie il piatto col forchettone, col mestolo, forchettone dopo forchettone, mestolo dopo mestolo, fino a che ha sul piatto un grosso mucchio, e mentre mia madre mi serve un mucchio che andrebbe più volte nel mucchio di mio padre schiaccia la verdura, le patate con la forchetta, mio padre taglia la carne in grossi bocconi col coltello e con la forchetta, e col cucchiaio per la salsa innaffia tutto il tutto di salsa, e mentre mia madre schiaccia il mio mucchio più piccolo e taglia la mia carne in bocconi più piccoli e innaffia il tutto di salsa, mio padre comincia a mangiare. la tua pancia tocca al bordo della tavola, le tue cosce sono tanto divaricate che potrebbe capirci in mezzo una testa, le tue gambe sono avviticchiate intorno alle gambe della sedia. Egli porta la bocca forchettata e strapiena, macina con grande cura il cibo in piccoli pezzi, con lo sguardo diretto sulla scriminatura centrale di mia madre, che ora si sta servendo un mucchio che entrerebbe più volte nel mio. La testa china tiene davanti al padre, e mentre mio padre mastica ancora, già tiene pronta all'altezza della bocca la prossima forchettata strapiena, con le punte così prossime alle labbra che io temo si possa ferire. Lothar, dice mia madre dentro il suo mangiare, adesso mangia e non guardare sempre tuo padre che mangia, gli guasti l'appetito. Io in mezzo a loro, rialzato da un cuscino del soffà, col bagliino davanti al petto, la sedia di fronte è vuota, io prendo il cucchiaio in mano e comincio a mangiare. Per un paio di cucchiai guardo dritto davanti a me la sedia di fronte, io conto le bacchette verticali dello schienale, conto fino a 7, tento di contarle due volte di seguito e mi fermo al 10, di più non so contare. Padre, chiedo a mio padre, il direttore, perché so che lo sa, quale numero viene dopo il 10? Mangiando, dice mio padre, mangiando, non si parla. Io continuo a mangiare e guardo furtivamente una volta a destra mio padre che mangia, una volta a sinistra mia madre che mangia, e guardo come i miei genitori mangiano diversamente. Mio padre siede con le spalle alla finestra, al sole, mia madre siede con la faccia al sole, la porta alle spalle. Forse, penso io, quando la guardo mangiare, si è da testa china solo per via del sole, e quando il sole non c'è continua a sedere così per abitudine. Essa tiene il capo così profondamente piegato sul piatto che i capelli le pendono nel mangiare. Essa depone la forchetta, solleva i capelli dietro l'orecchio destro, dietro il sinistro, e infila precipitosamente un piccolo boccone in bocca. Lo manda giù, dopo averlo inzuppato con un sorso d'acqua del suo bicchiere, senza masticarlo, e giunge sotto il piano del tavolo, le mani nel grembo. Io non so se tra due bocconi preghi. Già dopo un paio di forchettate comincia a strangolarsi e i riposi delle sue mani nel grembo si fanno sempre più lunghi tra i bocconi che si fanno sempre più piccoli. Alla fine porta la bocca alla forchetta vuota, la toglie, la porta alla bocca, forse per non far arrabbiare il padre col suo sedere lì immobile mentre egli mangia. Esso è in pieno fermento sul piano della tavola. Nemmeno per un attimo toglie le dita dalle frusciante, masticando torna a caricare la forchetta, la porta strapiena le labbra, e mentre la tiene pronta davanti alle labbra col coltello spinge, raccoglie i pezzi di cibo già preparati sul piatto in un mucchio. Quando i rigoli nelle sue guance si fanno più piccoli, quando scompaiono, quando mio padre ha finito di masticare, i suoi occhi abbandonano la scriminatura centrale di mia madre. Mio padre guarda di travaso il carico della forchetta e gli spalanca ampiamente la bocca. Io vedo i denti d'oro a destra e a sinistra, e sopra e sotto, accanto agli angoli della bocca. I suoi denti scattano dal manico della forchetta lentamente e tira fuori di tra i denti le punte, quasi la dovesse rosicchiare come la carne dall'osso. Niente muove la sua faccia come il mangiare, come s'allarga, si arrotonda, come si sollevano e ricadono le sue guance, e con le guance i rigonfi, e con i rigonfi gli occhiali per la lettura, che gli porta anche mangiando, e sotto gli occhiali gli occhi, che si stringono e si allargano, che masticando dirige sulla scriminatura centrale di mia madre. A me non piace guardare, eppure sono costretto a guardare, finisco solo molto lentamente il mio mucchio più piccolo. Quando mio padre ha buttato il primo piatto si arrovescia all'indietro, egli inspira profondamente ed espira gemendo. Io vedo che le 7 bacchette dello schienale sono troppo strette per la larghezza della sua schiena. Mia madre guarda impaurita nelle scodelle. Sarà poi abbastanza. chiede con le labbra convulse, le mani giunte nel grembo: mio padre si scarica nel piatto del secondo un mucchio non meno grande del primo. Alla seconda metà del secondo mucchio perde di vista la scriminatura centrale di mia madre, pezzi gli ricadono dalla forchetta sul piatto. Quando ciò accade, picchia con i piedi contro le gambe della sedia e torna a rovesciare l'intero carico della forchetta sul piatto. Lothar, mi grida, con la forchetta e con il coltello stretti verticalmente nei pugni sul piano della tavola, non tenere il cucchiaio nella mano sinistra. E grida, proprio di Lothar, e grida, l'uomo si conosce a tavola. Quando ha gridato questo, continua a mangiare. Mia madre allontana il piatto da sé, su cui giace ancora la metà del suo piccolo, oh, tanto piccolo mucchio. Si scosta dal tavolo, si accosta alla porta e attende in atteggiamento rassegnato, le mani giunte nel grembo, la testa china, coi capelli pendenti sul viso, la fine del pasto. Solo al terzo mucchio, che si prepara coi resti delle scodelle, del mio piatto e del mezzo mucchio di mia madre, lei trattale, io vedo che tra le bacchette, che tre bacchette bastano per la larghezza della sua schiena magra. Dopo il terzo, dopo l'ultimo mucchio, mio padre depone le posate incrociate sul piatto, egli si strappa il tovagliolo dal colletto, egli si toglie gli occhiali per la lettura dalle orecchie, egli si asciuga ben bene tutta la faccia, quindi con i piedi allontana se stesso e la sedia via dalla tavola. «Ci è piaciuto», dice. Mia madre solleva la testa e guarda attraverso le ciocche dei capelli mio padre. «Posso andare a prenderne dell'altro», dice lei. «Non sono un ghiottone», dice mio padre, e si alza. «Posso alzarmi?», chiedo io, e mia madre, facendo di sì, è ridacchia da dietro i capelli. Senza occhiali, mio padre va al canapè, si sdraia con i pantaloni aperti alla cintola, e mentre si mette gli occhiali da passeggio, e mentre fruga tra e nei denti con un fiammifero temperato, la bocca spalancata, e gli occhi con l'espressione di uno che ascolta mentre osserva l'estratto dai denti e lo inghiotte, mia madre porta via su un vassoio i piatti e le scodelle vuote in cucina. Ancora dal corridoio le sento tintinnare le une contro le altre, sento il verdacchiare di mia madre. Io sono davanti alla finestra, davanti ai tre vasi di primule sul davanzale. Ogni anno, per l'anniversario delle nozze, mio padre regala a mia madre una primula. Io guardo verso il cortile della scuola, guardo gli scolari di mio padre rincorrersi intorno ai castani, li guardo accoccolarsi sul muro del cortile con le gambe pendoloni, li guardo uscire dal cancello di bacchette di ferro, guardo dentro le finestre aperte dell'edificio scolastico i mattoni volare, spugnette, stracci per la lavagna. In cucina scorre l'acqua del rubinetto, mia madre sciacqua le stoviglie, mio padre si è appisolato con la bocca semiaperta. Arrivo a vedergli i denti, il fiammifero gli è caduto dalle dita, le mani gli ha posate sulla pancia, sotto di esse ruglia il mangiare. E così scattaiolo via dalla camera da pranzo, in cucina mia madre è già arrivata alle pentole, ridacchiando china sul lavandino, le pulisce col raschio. E poiché ridacchia e fa rumore con le pentole e raschia col raschio, e poiché io sgattaiolo per via del padre, non mi sente venire. Io la tiro per il lascio del grembiule, mia madre si volta di scatto con un grido sommesso. Ah, dice, sei tu. China la sua faccia bagnata verso di me, mi bacia sui capelli. Adesso dorme, sussurro io. Bene, sussurra mia madre. Piega la testa un poco da un lato, l'orecchio teso verso la fessura della porta per cui sono scivolato io. Le gocce sulla sua faccia scorrono oblique. Non sono soltanto le spruzzature della sciacquatura, sono anche lacrime. Le cadono dagli angoli degli occhi. Ridacchia, con una faccia così afflitta che non so se piange quando ride o se ride quando piange. Mia madre si passa il grembiule sulla faccia, asciugandola, asciuga con lo straccio le stoviglie, mentre ripone le stoviglie il canapè scricchiola. Mio padre si è svegliato, passa rapido per il corridoio, caccia la sua testa rossa nella cucina. Devo andare a far lezione, dice. Louise, non farti sperare tua madre, dice Lothar. La porta di casa si chiude, sbattendo. Beh, leggeremo ancora alcune pagine di questo romanzo, osservando insieme a Lothar le peripezie dei nani giganti. È una scrittura glaciale, vedete? E adesso torniamo ancora a Chartres, perché dobbiamo, seppur brevemente, conoscere anche il contenuto della seconda importante opera che abbiamo già citato, di Giovanni di Soculi, che si intitola Metalogico, in difesa della logica. In questo testo Giovanni narra le origini e lo sviluppo del pensiero della scuola di Chartres, mettendo in evidenza come questa comunità intellettuale laica, non monastica, abbia dimostrato come la disciplina della logica, una materia fortemente denigrata dai mitici integralisti, sia invece lo strumento formatore per eccellenza della mente umana. E il fatto che sia un vescovo a fare queste considerazioni assume un valore assai significativo. La logica diventa la disciplina principale che permette alla filosofia scolastica di svilupparsi nella sua pienezza. E parlare di logica significa puntare decisamente l'attenzione su Aristotele, sulle opere, l'organo di Aristotele, non più interpretate attraverso il pensiero di Platone, ma lette ed utilizzate nel loro spirito originario. E questo fatto cambia i connotati della filosofia scolastica. E adesso lasciamo che sia Giovanni a spiegarci con la sua viva voce il valore della logica, una disciplina sulla quale molti di noi abbiamo iniziato anche inconsapevolmente ad esercitarci fin dalla scuola elementare. Noi ci siamo esercitati sulla logica fin dalla scuola elementare senza rendercene conto. Leggiamo questo frammento del Metalogico. Bisogna che i maestri si schierino in difesa di questa disciplina, perché la logica, fortemente denigrata da tutti coloro i quali pensano che la fede non abbia bisogno dell'apporto dell'intelletto, dono di Dio, ebbene, la logica ha l'eminente funzione di formatrice delle menti e di maestra dell'arte di pensare. Tutte le scienze sono debitrici della logica, perché suggerisce loro i metodi di investigazione e indica loro il giusto procedere nelle dimostrazioni. L'analisi logica, ma prima ancora l'analisi grammaticale, benché non sia qualcosa di naturale, ma un ritrovato intellettuale, pure imita la natura, conduce al bene ed è di somma utilità. Quindi tutti noi che ci siamo esercitati nell'analisi grammaticale e nell'analisi logica dobbiamo ritenerci soddisfatti di averlo fatto. Inoltre Giovanni di Soculi, nella sua opera intitolata Metalogico, ci fa capire come ad allargare l'orizzonte della scuola di Chartres abbia contribuito il fatto di aver aperto le porte nel recinto della cultura latina medievale agli apporti della scienza arabo-islamica, perché Chartres si tengono ad essere in comunicazione con questa cultura, e a quelli della medicina di Ippocrate e di Galeno, divulgati dalla scuola di Salerno che abbiamo frequentato a suo tempo. Gli studi della scuola di Salerno arrivano a Chartres, come tutto arriva a Chartres, perché a Chartres c'è una grande apertura mentale, come voi capite. E allora guardiamo anche noi, torniamo a guardare al mondo della scolastica arabo-islamica, come abbiamo fatto qualche settimana fa. Anche nel mondo della scolastica arabo-islamica, abbiamo detto già la scorsa settimana, emergono e si sviluppano due linee di tendenza, come nella scolastica cristiano-latina. Il mondo della scolastica arabo-islamica era dominato dal sistema di Avicenna, Avicenna, un personaggio che abbiamo incontrato nella seconda metà di gennaio, del quale abbiamo studiato le opere, ristudiato le opere e il pensiero. Ma questo sistema è destinato, dopo un secolo, ad essere messo in discussione, tanto dal lato religioso quanto da quello storico e filosofico. Come la scolastica latino-cristiana mette in discussione la dottrina, l'ortodossia, e così la scolastica arabo-islamica mette in discussione le sue ortodossie, no? Guardate sul punto 4 del repertorio, l'ortodossia religiosa islamica e anche l'ortodossia cristiana non poteva accettare le tesi neoplatoniche di Avicenna, a cominciare da quella sul carattere necessario della creazione. Avicenna dice chiaramente: Dio ha creato per necessità, non poteva non creare, creare era è necessario. Come può Dio onnipotente essere soggetto alla necessità, invece dicono le ortodossie? Se Dio è soggetto alla necessità, se crea perché è un atto necessario, perde l'onnipotenza. E poi dall'ortodossia religiosa islamica e anche da quella cristiana non era accettabile la tesi sull'eternità del mondo. Solo Dio è eterno, mentre il mondo creato è soggetto alla contingenza, alla finitezza. Vicenna diceva invece che il mondo è eterno come Dio, e inoltre dal punto di vista filosofico la cosmologia, cioè la forma e la dinamica dell'universo di Avicenna, tutta impostata sul pensiero di Platone, aveva una base molto fragile che andava sgretolandosi a mano che cresceva la conoscenza diretta delle opere, la fisica e la logica di Aristotele. Ebbene, la polemica nei confronti del sistema di Avicenna viene condotta sul piano dell'ortodossia religiosa, derivante dalla letteratura del Corano, da un certo Al-Ghazali, o Al-Ghazal, come si diceva nell'Occidente, latino. Mentre la polemica sul piano filosofico, in nome dell'autentico aristotelismo, viene condotta da un certo Abu Ibn Rashd, un nome che, come voi ben sapete, nell'Occidente latino diventa Averroè, e lo incontreremo la prossima settimana, perché ci ha invitati a prendere un caffè da lui a Cordova, Averroè, e quindi lo incontreremo. Chi è Al-Ghazali e che importanza hanno le sue opere nello sviluppo della storia del pensiero umano? Al-Ghazali critica, in nome della supremazia della fede, il pensiero di Avicenna e dei cosiddetti falasifa, cioè parola araba, per indicare i filosofi arabo-islamici che si ispirano al naturalismo scientifico per osservare e studiare il funzionamento del mondo creato. Ma Al-Ghazali, guardate, diventa il protagonista di una situazione dai contorni paradossali. Attenzione, Al-Ghazali, ed è morto nel 1111, è un dotto maestro musulmano che ha insegnato diritto e teologia islamica a Baghdad ed è stato consigliere del primo ministro persiano Nizam al-Mulk. E quando questa persona viene assassinata durante un tentativo di colpo di Stato, Al-Ghazali, che si ritiene responsabile di non averla sufficientemente messa in guardia, questa persona, subisce una profonda crisi interiore che lo porta verso la vita contemplativa e aderisce al movimento del sufismo, un movimento nato con un pensatore che si chiama Ibn Arabi, che ha scritto un libro intitolato Dell'estinzione e della contemplazione, un libro non facile da leggere, ma e qui, ma tutti avete sentito nominare il sufismo, vero, non solo da Battiato, poi siamo quindi Al-Ghazali aderisce al sufismo, che è un movimento dedito all'ascesi mistica, da raggiungersi oltre che con lo studio e la meditazione anche con la musica, con la danza vorticosa, Al-Ghazali lascia Baghdad e peregrina per 9 anni tra la Mecca e Yemeni, c'è la Siria, una terra ahimè oggi martoriata. Poi, nella seconda parte della sua vita, fonda una comunità monastica e il suo sufismo intellettuale ha esercitato una grande influenza nella religiosità islamica. Un'influenza non sempre considerata ortodossa, e che è durata a lungo. Guardate, questo è un libro, Lettere di un maestro sufi, di un certo Al-Arabi, Al-Barkawi, che è vissuto nella metà dell'Ottocento, no? E che vede, quindi c'è una lunga tradizione, ecco, del sufismo, che viene considerato un'eresia islamica. E il Al-Ghazali ha scritto molte opere di carattere giuridico, di commento alla letteratura del Corano, e filosofico, di commento al pensiero di Aristotele, per confutarlo. Ora, il destino storico di Al-Ghazali è davvero curioso, guardate, e è un po' paradossale, abbiamo detto, perché tra le sue tante opere ne ha scritto una intitolata Tafut al-Falasifa. Tafut è la distruzione, la distruzione dei filosofi, per confutare il pensiero di Avicenna, del suo predecessore al-Farabi e di tutti i Falasifa. Ebbene, che cosa è successo? È successo che nella prima parte di quest'opera, nel primo libro, lui svolge una puntuale esposizione delle tesi che vuole confutare, e quindi questo testo diventa un vero e proprio trattato celebrativo della filosofia che lui avversa, no? E quando la seconda parte, il secondo libro, contenente, no, il Tafut, cioè la confutazione, la distruzione del pensiero dei Falasifa, viene staccata dalla prima parte, perché c'è chi vuole a sua volta distruggere la confutazione, vuole il Tafut al-Tafut, la distruzione della distruzione, vuole distruggere la distruzione di Al-Ghazali nel territorio iberico, dove dominano le scuole dei Falasifa. Di conseguenza rimane in circolazione la prima parte da sola, che con il titolo di Le intenzioni, Maqasid, le intenzioni dei filosofi, Maqasid al-Falasifa, penetra in Occidente, dove Al-Ghazali o Al-Ghazal, per differire, come veniva chiamato, è passato alla storia come un precursore dei pensatori, dei falosifà, che lui avrebbe voluto distruggere. Cioè, la mente, l'opera di Al-Ghazali diventa il trattato, lui voleva distruggere, diventa invece il trattato che divulga ancora di più l'opera dei falosifà. Questo è paradossale, ma è significativo. Però noi conosciamo l'autentico pensiero di Al-Ghazali, il quale, com'è nella natura di tutti i mistici, sufi o cistercensi che siano, coltiva una posizione scettica nei confronti della ragione, condannata dai suoi limiti a fare affermazioni che non sono dimostrabili, no? E questo atteggiamento alimenta una visione che serve a rendere più ampi gli spazi della fede. Al-Ghazali vuole contrastare la visione naturalistica, scientifica, potremmo dire, allora dominante tra i filosofi, gli scienziati dell'Islam, simile a quelli, a quella dei maestri della scuola di Chartres. Scrive Al-Ghazali: i falasifa sostengono che tutto è mosso dalla necessità e che la catena dei fenomeni fisici sembra continua, ma lo è perché la materia si divide in atomi e il tempo in istanti. Ma se così fosse, se l'onnipotente dovesse sottostare alla necessità, nulla potrebbe funzionare nell'universo, se non ci fosse a sovrastare la necessità la volontà di Dio che interviene istante dopo istante a dare continuità alla vita del mondo creato. Ma quindi la volontà di Dio prima di tutto, c'è la necessità è secondaria, ma c'è da dire che senza un corretto uso della ragione, questa bella riflessione sulla supremazia della volontà di Dio rispetto alla necessità, Al-Ghazali non avrebbe potuto formularla. Ora guardate, la filosofia scolastica pone un bel problema su cui riflettere, quello del rapporto tra la volontà e la necessità. Guardate, sono due termini affini, ma non sono la stessa cosa. Quando, come e perché, secondo voi, la necessità stimola la volontà? E quando, come e perché, secondo voi, è la volontà a far sorgere la necessità? Scrivete quattro righe. Per esempio, secondo voi, corrisponde più ad un buon proposito la volontà oppure ad un reale bisogno, alla necessità, il fatto di scrivere quattro righe, il fatto di scrivere, no? E il rispetto alla creazione, no? Tanto la scolastica latino-cristiana che quella arabo-islamica, che quella ebreo-talmudica, si pongono la stessa domanda, cioè Dio ha creato il mondo per necessità, perché si sentiva solo, la solitudine è una brutta cosa, e quindi non ne poteva più di psicofarmaci, e ci ha messo tutta la sua buona volontà, quindi per creare un mondo che fosse a lui congeniale, oppure Dio ha voluto creare il mondo per volontà di onnipotenza, cioè per volontà di onnipotenza, e ha dovuto fare di necessità virtù, perché non tutto gli è riuscito bene, dice poi una scolastica ebreo-talmudica che è quella più sarcastica, no? E vedremo e quando la incontreremo in proposito. E i nani diventano giganti per volontà o per necessità? Leggiamo ancora queste pagine dal romanzo che abbiamo preso in considerazione, nelle quali sembra che si possa trovare una risposta, ma guardate, è solo un miraggio che serve a stimolare ulteriormente la riflessione, perché riflettere è necessario e bisogna sempre avere la volontà di farlo. Il ristorante nel quale stiamo andando è, guardate, la metafora, una bellissima metafora, qui la scrittrice è molto brava, anche se è glaciale, forse vi gela un po' le vene, ma è così, è la metafora del mondo quando la categoria dei nani giganti crede di prendere il sopravvento. Può sembrare surreale tutto, ma leggiamo. Mia madre passò di corsa e, tossendo per il corridoio più corto e più stretto, si fermò sulla soglia della porta della nostra camera da pranzo più piccola, in cui non c'era posto per un canapè. «È bruciato tutto», disse. Il vapore fiottava dalla cucina per il corridoio in camera da pranzo. Il mio padre più piccolo ed io sedevamo alla tavola apparecchiata. Suo padre più piccolo, perché c'è anche un suo padre più grande, ma lo scoprirete poi leggendo questo romanzo. «E allora andremo a mangiare fuori», disse mio padre. «Preparati, io ti precedo con Lota». Mi portò giù per le scale, mi depose sul marciapiede, ogni due passi mi precedeva per lo spazio di un gran passo. «È ridicola tutta questa fretta», gridò mia madre dietro di noi. «Corri come se ne andasse della tua vita, per evitare che abbiano già cancellato dalla lista i piatti migliori, gridò mio padre sopra la propria spalla. Siamo già abbastanza in ritardo. Mia madre si raggiunse davanti all'entrata dell'hotel. Comportati bene, disse, è un hotel signorile. Seguimmo il padre per la sala principale e la dépendance per il giardino dell'hotel. C'erano ancora soltanto due tavoli liberi, uno dietro l'altro, nel mezzo della sala principale. Ad uno di questi si sedettero i miei genitori di faccia, in modo che mio padre volgeva al secondo tavolo libero la schiena e mia madre volgeva al secondo tavolo libero la faccia. Io sedevo in mezzo a loro. Bianche tovaglie damascate coprivano i tavoli, bianchi vasi con mazzi di garofani rossi, portaceneri di vetro e ogni volta un piatto con coltelli e forchette vi poggiavano sopra. Avresti dovuto indossare il tuo abito migliore, disse mia madre a mio padre. Tre camerieri coi pantaloni neri e le giacche bianche correvano qua e là tra i tavoli. Nelle tasche dei loro pantaloni tintinnavano monete. Spazzavano ora qui, ora là, con i loro tovaglioni e tovaglie, si piegavano ora verso questo, ora verso quell'ospite che, col braccio levato, schioccando due dita, li aveva chiamati al tavolo. Si toglievano dei lapis da dietro le orecchie e annotavano sui blocchi bianchi le nuove ordinazioni. Poi si dirigevano verso le porte abbattenti e le aprivano con un calcio ben assestato. Per un attimo io vidi i berretti bianchi dei cuochi, le loro facce rosse nel vapore della cucina. Sentii come i camerieri gridavano le ordinazioni ai cuochi dietro la porta abbattenti, sentii come i cuochi ripetevano le ordinazioni dei camerieri perché non nascessero equivoci. «Qui hanno una buona cucina casalinga», disse mia madre. Tra le porte abbattenti e il banco c'era il maître, un piccolo signore vestito di nero che doveva alzarsi in punta di piedi quando voleva vedere i tavoli più lontani. Fece cenno ad un cameriere di accostarsi e gli indicò il nostro tavolo. Il cameriere portò la lista delle vivande e la lista dei vini. «Il vino», disse mio padre, «è troppo caro per noi». Spinse la lista dei vini verso il bordo del tavolo e poi i miei genitori lessero, ora guardando a destra le vivande, ora a sinistra i prezzi, la lista delle vivande. «Vedi», disse mio padre, «il meglio è già stato cancellato». Io mi alzai, passai davanti al banco dove la signorina del buffet sciacquava bicchieri, asciugava bicchieri e li metteva in fila sulla scansia dietro il banco. «Lothar», gridò mia madre, «non disturbare gli altri signori che mangiano». Si puntellò con le mani al tavolo, stava per alzarsi, venirmi a prendere, quando il cameriere si accostò al tavolo e, ingobbito sul suo blocco, prese nota dell'ordinazione dei miei genitori. Io guardai gli altri tavoli nella sala principale. «Ma qui non mangia nessuno», pensai. Vicino al nostro tavolo un signore in abito di società batté rabbiosamente le mani. Due camerieri accorsero contemporaneamente a destra e a sinistra della sua sedia. Il signore strappò dalla tasca del suo panciotto un orologio attaccato a una lunga catena e picchiò con l'indice contro il quadrante dell'orologio. I camerieri cercarono di placare il signore, parlandogli sottovoce, alzando e abbassando le mani ripetutamente. «Sono un po' lunghi questi attimini», gridò il signore. Anche nella dépendance non mangiava nessuno. Andai nel giardino dell'hotel. I tavoli erano disposti in cerchio attorno ad una vasca di pesci rossi. I clienti guardavano con occhi avidi nell'acqua. Anche quelli che sedevano con le spalle alla fontana avevano voltato le sedie verso i pesci rossi e sedevano con le cosce molto aperte a rovescio, con gli schienali delle sedie tra le gambe. Attraverso le finestre io vidi i cuochi correre qua e là per la cucina. Da questa cucina, pensai io, non viene odore di mangiare. Il giardino dell'hotel era circondato da un muro. Al di sopra vidi il balcone di una villetta. Sul parapetto del balcone si sporgeva una donna con braccia grosse come gambe e guardava giù nel giardino dell'hotel. «Gret!» gridò e si volse verso la casa. «Oggi puoi servire qui sopra». I clienti guardarono un attimo in su verso di lei, poi fissarono di nuovo lo sguardo nell'acqua. Alcuni giravano le teste di qua e di là come se seguissero i movimenti dei pesci rossi. «Ehi tu, bidocchio!» gli apostrofò un signore da dietro. «Mi nascondi la vista dei pesci!» Accanto a lui giaceva una racchetta da tennis. La prese in mano minaccioso, non scherzava. Io corsi dai miei genitori. Lì lo vidi la prima volta. Aveva occupato il secondo tavolo libero al centro della sala principale. Sedeva spalla a spalla col mio padre più piccolo. Le spalliere delle loro sedie distavano soltanto un palmo l'una dall'altra. La sua pancia toccava al bordo del tavolo. Teneva forchetta e coltello nei pugni perpendicolari al piano del tavolo. «Non è il signor direttore?» sussurrò mia madre. Mio padre si voltò. «È lui!» sussurrò con la testa rossa. Mio padre l'aveva riconosciuto da dietro. Cautamente sollevò la sua sedia e si accostò di tanto al bordo del tavolo da toccarlo col petto. «Guarda qui!» sussurrò mio padre. «No!» sussurrò mia madre. «Dimmelo!» sussurrò mio padre. «Quando guarda qui!» «O credi forse che io debba andare al suo tavolo in questo arnese?» sussurrò mia madre, scosse la testa. A tutti i tavoli scattavano in alto braccia, schioccavano dita, calavano sul piano del tavolo pugni, gridando di tavolo in tavolo, gareggiavano nell'offrirsi indicazioni sulla durata della loro attesa. «In questo momento», gridò un signore in calzoni corti e scarpe da escursionista, «ho già perduto il terzo treno», e mi trasse dal suo sacco da montagna che pendeva dallo schienale della sedia un orario ferroviario. Lo aprì e lo passò ai clienti del tavolo accanto, neppure al proprio peggior nemico ci si sentirebbe di consigliare un locale del genere, gridarono. «Questa sarà la prima e l'ultima volta», gridarono. «Questa è stata l'ultima volta», gridarono perfino i clienti fissi. I camerieri saltavano di qua e di là, come se volessero dimostrare perlomeno la loro buona volontà. «Abbiano pazienza un attimino», dicevano. «Non ci aspettavamo un simile afflusso». Il maestro guardava con gli occhi umidi il soffitto, le unghie conficcate nel dorso delle mani. Il signore in abito da società ricominciò a battere le mani. «Ma questo è un locale per digiunatori», gridò al maestro. Il maestro fece un inchino senza ribattere una sola parola. Io sentii brontolare lo stomaco del signor direttore. Il maestro andò alla recepzione sulle punte dei piedi, facendo cenni trambolitori da tutti i lati. Non appena ebbe lasciato il locale, i camerieri tirarono dei gran freni attraverso le viste delle vivande. Nel giardino dell'hotel, quelli che attendevano erano balzati in piedi. Una parte era salita sulle sedie, sui tavoli, per vedere meglio come si pranzava sul balcone. Quelli che aspettavano giù sulle sedie, sui tavoli, quelli alle finestre, aprivano e chiudevano le bocche al ritmo di quelli che mangiavano sopra, masticavano con i denti, che scattavano seccamente gli uni sugli altri. Attorno attorno brontolavano gli stomaci dei clienti. I clienti non perdevano nulla di vista e cominciarono a raspare coi piedi, mentre la maggioranza si impediva a vicenda, la minoranza si precipitò alla barca. «I pesci!» gridarono, cacciarono le mani in acqua, ne pescarono fuori pesci, se li cacciarono in bocca, con una metà del pesce tra i denti, l'altra che ne penzolava fuori, che si agitava di qua e di là con una lingua, ristettero e poi azzannarono. Petto a petto una coppietta, le sue labbra si toccarono quando mozzarono un pesce rosso in due pezzi. «Questo è stato l'antipasto», dissero, tornando a staccare le labbra l'uno dall'altro. Il signor direttore sedeva spalla a spalla con mio padre e brontolava. «Ha guardato qui», sussurrò mia madre. Un cliente delle camere si precipitò nella sala, la sua vestaglia si aprì davanti e apparvero le sue gambe bianche coperte di peli neri. Gettò rapidi sguardi su alcuni tavoli, poi fece dietro front e scomparve così rapido come era venuto. Quelli della sala lo sentì gridare: non hanno ancora niente, neppure loro!» Sopra le nostre teste i clienti delle stanze pestavano più forte di prima i piedi contro il soffitto. «È inutile», sussurrò mio padre, «andare adesso al suo tavolo, si chiederà giustamente perché ho aspettato tanto a salutarlo». «Ha guardato qui», sussurrò mia madre. Mio padre si chinò, rimase seduto con le spalle sollevate, piegato sul tavolo. «Noi abbiamo ordinato», gridarono i clienti. «Noi abbiamo aspettato, adesso vogliamo mangiare!» Tenevano tutti le posate in mano. «Guarda qui», sussurrò mio padre. Mia madre scosse la testa. Mia madre accennò con la testa. Il maestro era davanti alla porta a battenti. Gli toccò aprire più di una volta la bocca prima di riuscire a pronunciare le sue parole fioche. «Miei signori», disse, e frattanto si rivoltava e si rigirava, così che finì per dire la metà delle sue frasi alla porta battenti. «Domando la loro comprensione. Non ci aspettavamo una simile affluenza. Io ho fatto quel che ho potuto, ho chiesto aiuto a tutti i locali della nostra città, ma anche negli altri locali non si era preparati a un'affluenza del genere e ci si preoccupa di soddisfare i propri clienti. Io li prego pertanto di abbandonare il locale, si chiude. E come conferma il cameriere, passò davanti ai clienti portando un cartello con la scritta "oggi chiuso" e giunto alla porta ve lo appese. "Deve trattarsi di uno scherzo", gridò il signore in abito da società. Balzò in piedi e spinse via il mezzo dalla porta battenti. I cuochi che stavano dietro balzarono da un lato con la mano ancora dietro il padiglione dell'orecchio, coperti di pentole cadono a terra e il signore in abito da società rise cattivo. I camerieri tirarono le sedie, abbassarono le strafinesche, il locale giacque nella penombra, misero le sedie non occupate sui tavoli. "Ti ha guardato per tutto il tempo", disse mia madre. Il signor direttore scostò se stesso, la sua sedia con i piedi del tavolo, lo schienale della sua sedia toccò lo schienale della sedia di mio padre. Il signore in abito da società uscì dalla porta battenti. "Cuociono", gridò, "soltanto l'acqua del rubinetto in cucina". I clienti si avvicinarono, le posate in mano al maître. Lui scomparve dietro la porta battente. Io sentii che in cucina veniva spinto qualcosa contro la porta battenti. "Ci procuri qualcosa", gridarono i clienti. "Non importa cosa, andiamocene", sussurrò mio padre. "Non puoi tirarti un poco indietro, io sono completamente incastrato". I clienti dietro di noi erano giunti all'altezza del nostro tavolo, i clienti davanti di noi erano di fronte alla porta battenti come se aspettassero soltanto un comando per prendere d'assalto la cucina. Lentamente, con grande cautela, mio padre si alzò in piedi, piegò la testa a destra, a sinistra, con l'espressione di uno che ascolta, come in attesa che uno gli dicesse come poteva uscire dal locale. Dietro di lui saltò su il signor direttore. "Sì", disse mia madre, "andiamocene pure". "Un momento", gridò il signor direttore, mentre già sovrastava mio padre che si era rannicchiato con un sobbalzo. "Non ci conosciamo?" I clienti vicino al nostro tavolo si fermarono, guardarono mio padre. I clienti di fronte alla porta battenti si voltarono, mio padre abbassò gli occhi, fece un cenno con la testa. "Cosa fanno due che si conoscono?" gridò il signor direttore. "Si salutano", sussurrò mio padre. I clienti vennero così vicini che mia madre si trovò tra di loro. Mio padre guardò mia madre, ma mia madre guardò in un'altra direzione. "Io vorrei andare via adesso", sussurrò mio padre e mosse un passo incerto in avanti. "Un momento", gridò il direttore. "Non abbiamo ancora finito. Chi saluta per primo?" "Il più giovane", sussurrò mio padre. "E chi tra noi due è il più giovane?" gridò il signor direttore e, come se non potesse più attendere la risposta di mio padre, aggiunse: "Lei lo è!" e diede un colpo perché tutti potessero vedere a chi alludeva, con la forchetta nella spalla di mio padre. Mio padre mise un gemito e, come se anche questo fosse stato un gesto piuttosto sconveniente, si teneva la mano davanti alla bocca. Il signor direttore parve stupirsi lui stesso della forza con cui aveva dato il colpo di forchetta. Quando la estrasse dalla giacca di mio padre, strinse un momento gli occhi dietro gli occhiali da lettura, ma i clienti gli fecero cenno con la testa, con gli occhi lucenti. "Dunque, saluti", gridò il signor direttore. "Buongiorno", sussurrò mio padre. "Signor direttore." "Buongiorno, signor maestro", gridò il signor direttore. "Non ha dunque fame? Io ho ascoltato a lungo, ma non ho sentito il suo stomaco brontolare. E forse lei che si è mangiato tutto qui dentro?" Io feci appena in tempo a balzare da un lato, poi si gettarono tutti addosso a mio padre. Era un grosso gomitolo brontolante di braccia, gambe, torsi che srotolava di qua e di là sul pavimento che copriva mio padre. Ogni tanto io vedevo levarsi alto un braccio al di sopra del mucchio con una posata in mano e piombare giù con violenza. Mia madre stava un poco in disparte, immobile e eretta. Poi il gomitolo si sciolse. Prima rotolarono giù dalle schiene degli altri quelli in vettaglia, gli altri strisciarono, ciascuno trascinandosi dietro qualcosa sotto i tavoli. Mia madre mi prese per mano, passammo in mezzo ai tavoli e raccogliemmo i frammenti del vestiario di mio padre. Dove passavamo disturbavamo i roditori, essi sollevavano un poco le stoviglie e stringevano gli occhi come gente svegliata all'improvviso del sonno. Essi si alzarono in piedi, si lisciavano gli abiti con le mani e si calcavano i cappelli profondamente sulla faccia, si allontanarono con le teste chine, con gli aretani rattratti, lasciando grosse banconote sui tavoli come se avessero così saldato un conto. Gret! Sentì che gridava la signora sul balcone. Il caffè lo beviamo dentro! E questo ristorante è una straordinaria metafora di un mondo abitato, vedete, da nani giganti. Surreale? Surreale o reale? E noi il caffè adesso lo andiamo a prendere a Cadice. Ecco perché dobbiamo sbarcare a Cadice, come abbiamo detto la scorsa settimana. A casa di un personaggio che ce lo offre ben volentieri. Dobbiamo prendere atto che anche dopo gli attacchi di Al-Ghazali, i falati qua, e in particolare Avicenna, non solo non vengono distrutti, ma la loro autorevolezza aumenta, e tra questi si distingue un seguace del pensiero di Avicenna. Ricordiamoci che Avicenna era morto nel 1037, quindi da più di 50 anni rispetto ad Al-Ghazali, ma la sua influenza continua e continuerà a lungo. Questo intellettuale che ci ha preparato il caffè, lo so che questa non è l'ora, ma si tratta di un caffè leggero, e non possiamo quindi rifiutare, si chiama Abu Bakr il Tofai, conosciuto tra i latini come Abu Bakr. Chi è Abu Bakr? Guardate sul punto 5 del repertorio, è un personaggio che entra qui in titolo nel territorio della scolastica. Abu Bakr è nato a Cadice agli inizi del XII secolo, è morto nel 1185, ed è autore di un commento al De Anima di Aristotele e soprattutto è autore di un romanzo filosofico scritto a imitazione di un'opera analoga di Avicenna, che è rimasto ignoto agli scolastici europei perché è stato tradotto in latino solo nel XVII secolo, con il titolo di Filosofo autodidatta. E in età moderna quest'opera ha avuto molto successo. Che cosa racconta questo romanzo? Il racconto è ambientato su due isole. La prima è abitata da una popolazione che segue una legge la quale impone comportamenti e atti religiosi totalmente esteriori, domina l'esteriorità, una società che conosciamo molto bene. Ci sono però due uomini, diversi dagli altri, che ritengono non si possa vivere senza coltivare l'interiorità. Ma il primo dei due, di spirito pratico, anche perché è tra chi governa, si rassegna ad accettare che il popolo di quest'isola viva in conformità alle sue tradizioni, mentre il secondo, che si chiama Absal, decide di andarsene da un posto in cui si sente strano, cioè da una società di cui non condivide lo stile di vita. Absal emigra su un'altra isola, non lontana dalla prima, che lui crede deserta, dice vado a fare l'eremita, e invece su quest'isola vive un individuo, guardate, una specie di Robinson Crusoe, perché questo, guardate che questo romanzo ha ispirato molte cose, questo romanzo di Abu Bakr, una specie di Robinson Crusoe, che è nato per via eccezionale dalla terra, si chiama Harvey ed è cresciuto, allevato dagli animali, come Tarzan o come Mowgli del il libro della giungla, vedete quanti riferimenti ci sono. Tutti quelli che hanno scritto queste opere conoscono il filosofo autodidatta di Abu Bakr e si ispira quest'opera. E poi questo uomo, questo Harvey, illuminato soltanto dalla luce interiore dell'intelligenza, ha inventato per suo conto tutti gli oggetti che rendono civile la vita e soprattutto ha scoperto una dopo l'altra le fondamentali verità filosofiche e religiose. Abkhaz incontra Avi e, superate le difficoltà linguistiche, i due arrivano a capire che per vie diverse hanno raggiunto le medesime verità. Avendo saputo dell'altra isola, Avi chiede ed ottiene di essergli accompagnato dal nuovo amico, ma i due, per quanto si diano da fare, non riescono a scuotere le coscienze degli abitanti della prima isola. Anzi, si guadagnano una tale ostilità che decidono di tornarsene nell'isola disabitata, nell'unico luogo adatto alla sapienza. Ora, questa singolare parabola filosofica contiene due interessanti significati. Il primo è che la verità, sostiene Abu Bakr, si raggiunge non per una predicazione che viene dall'esterno, ma per l'illuminazione interna dell'intelletto agente, secondo la logica di Aristotele, interpretata attraverso il pensiero di Platone, temperato dalla riflessione di Avicenna. Il secondo significato della parabola di Abu Bakr è che la persona che studia la filosofia, avendo una mentalità dinamica, può capire la persona religiosa, ma la persona religiosa, avendo una mentalità statica, non è in grado di corrispondere con la persona che studia la filosofia. Quindi, sostiene Abu Bakr, la religione si può capire attraverso il linguaggio della filosofia, mentre il linguaggio del religioso non è adatto a favorire l'analisi filosofica. E questa affermazione di Abu Bakr è in linea con il pensiero di Averroè, di cui Abu Bakr è amico. E ora ci prendiamo questo caffè a Cadice, la prossima settimana andremo a prenderne uno a tutti insieme a Cordova, a casa, nella bella casa, secondo Jorge Luis Borges, dell'ospitale Averroè. E voi come lo preferite il caffè? Caldo, freddo, basso, alto, macchiato, dolce, amaro, corretto come, ghiacciato, scrivete una riga in proposito, perché questa domanda? Dopo che, per concludere, avremo letto questo ultimo frammento dai Nani Giganti, credo che un caffè sia gradito. Da in pranzo, e in pranzo si intitola questo primo racconto da cui stiamo leggendo. Una volta all'anno, sempre quando mio padre è a lezione, ci viene a far visita mia nonna. Arriva con due valigie e ha l'aria di una viaggiatrice che arriva di lontano nonostante non viva più distante di un quartiere. Tu sei diventato ancora più magro, grida, bambino mio, depone le valigie in terra e batte in ritardo le mani una contro l'altra. Ma com'è carino qui da voi, dice, si guarda attorno in camera da pranzo, poi vuota le sue valigie, depone la sua marmellata fatta in casa, barattolo per barattolo sulla tavola. Questo per un po' basterà, dice. Come sta tuo marito? Dice. Bene, dice mia madre. Lo puoi vedere dalla finestra? No, no, dice mia nonna, lascia stare. Si scosta dalla finestra, arriva perfino a chiudere per un attimo gli occhi. Lui non fuma, dice mia madre, lui non beve, lui mette via tutto per l'opera e mangia quel che viene servito in tavola. Vieni in cucina con me, devo preparare il pranzo. Prepara pure il tuo pranzo in pace, dice la nonna. Io ora sarà meglio che vada. Mia madre va in cucina, io mi siedo sullo sgabello in un angolo e guardo mia madre mentre cucina. Si inginocchia davanti al frigorifero, trae un grosso pezzo di rossa carne cruda dallo scomparto del ghiaccio, porta la carne cautamente con tutte e due le mani al lavandino, mentre attraversa così la cucina levando alti ad ogni passo in modo inusitato i piedi dal pavimento a piastrelle con la gonna svolazzante, sventolante, gli omeri staccati dal torso, i gomiti ad angolo retto, io penso che l'unica cosa che le impedisce di levarsi in volo è il peso del pezzo di carne. Con entrambe le mani tiene la carne sotto l'urbinetto dell'acqua, la lava, e tra le sue dita l'acqua scorre rossastra nel lavandino, avvolge la carne in un panno bianco, la asciuga, la depone su una tavola di legno, si volta e guarda in alto verso l'orologio da cucina, si piega sul pezzo di carne, ne taglia via col coltello da cucina delle fette di grasso, lo massaggia col sale, con l'olio, e lo molta di qua e di là nella farina, poi lo mette nel grasso bollente della pentola per l'arrosto, lo copre col coperchio, spinge la pentola d'arrosto nel forno della cucina e chiude lo sportello del forno, si volta e guarda in su verso l'orologio di cucina. Ora l'acqua, dice, canta, levando alti ad ogni passo i piedi dal pavimento a piastrelle, come scavalcando ostacoli, va, incede verso la dispensa, le sue caviglie sono sottili come polsi, e a destra e a sinistra sputano i malleoli, luccicano brullastri attraverso le calze, bluastri come le sue vene, che fanno spicco sui suoi polpacci. Mia madre riempie due marmitte d'acqua e le mette su due fiammelle a gas e, mentre ripulisce la verdura, pela le patate. Sulla cucina il vapore che sale dalle pentole bollenti solleva i coperchi che ricadono strepitando, sono di nuovo sollevati, e mentre la verdura, le patate cuociono nelle pentole, mia madre si inginocchia davanti allo sportello del forno. Mia madre si infila le presette per le pentole sulle mani, mia madre trae la pentola dell'arrosto dal forno, scopre l'arrosto che ora è bruno e croccante, lo guarda preoccupata, dice, sarà poi abbastanza? Poi col coltello raschia via il deposito dell'arrosto dal bordo della pentola, innaffia l'arrosto di crema, lo torna a spingere nel caldo del forno e lascia che continui a rosolarsi, va su e giù, incede per la cucina, preparando le spezie, scoprendo le pentole, rigirando con cucchiai nelle pentole, dice, canta nel camminare, nell'incedere, le caratteristiche dei condimenti, guarda su con la sua faccia a scacchi bianchi e rossi verso l'orologio della cucina, le cui nere lancette su fondo bianco si accostano sempre più al mezzogiorno, all'ora del pasto. Mia madre è una buona cuoca. E ci vuole un caffè dopo tutta questa decisione per digerire questo arrosto. Descritto in modo, vedete, affinato. Abu Bakr è stato consigliere dell'emiro del Marocco, che gli ha chiesto di ritradurre le opere di Aristotele in arabo più moderno rispetto a quello della scuola di Toledo di un secolo e mezzo prima, perché tanto il tempo è passato da quando siamo partiti da Toledo, ma Abu Bakr si sente vecchio, non ci vede più molto bene, sta diventando cieco, e quindi chiama in aiuto il suo amico Averroè e fa passare a lui l'incarico. Averroè traduce e comincia a commentare le opere di Aristotele, e così ha inizio l'aristotelismo arabo nell'ambito della scolastica islamica. In che cosa consiste questo movimento che influenza in generale tutto il mondo della scolastica? Il grande commento che appunto Averroè farà alle opere di Aristotele diventa fondamentale, anzi, per quello che sarà l'inizio prima dell'autunno del Medioevo e poi l'inizio della modernità. Ma noi ci dobbiamo domandare soprattutto che tipo di caffè ci preparerà Averroè, e se faremo in tempo a prenderlo quel caffè, perché c'è molto da fare ancora. Averoè dichiara di sentirsi un nano sulle spalle di quel gigante che è Aristotele. Che combinazione, lo dice anche lui, ma ormai questa definizione programmatica sta girando su tutto il territorio dell'Ecumene. E questa affermazione ci invita a coltivare lo spirito utopico che lo studio porta con sé, camminando sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. L'appuntamento è ancora una volta a Cordova, dove siamo già stati più volte, il viaggio continua, la scuola è qui, l'acqua è sul fuoco. Accorrete, visto che poi la settimana successiva ci sarà la pausa del primo maggio, perché il primo maggio è venerdì, e quindi noi faremo buonanotte.